disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here.
Eccoci in onda con Accordai, la consueta puntata che parla di tecnologia vista da tutte le prospettive possibili, e quest'oggi vi riportiamo una presentazione fatta a XM24 questo weekend durante il Festival dell'Editoria Indipendente Olé, e abbiamo ai nostri microfoni parte della redazione di Zapruder, che ci presenta appunto il loro monografico su l'hacking e il movimento. Quindi lascio la parola agli audio registrati in questo weekend. A presto.
E passiamo la parola quindi a Ilenia di Zapruder.
Ciao a tutte e a tutti. Io sono particolarmente contenta di stare qui a presentarlo, perché in realtà dalla club dell'XM ci è venuto anche un grande aiuto, anche diciamo nella lettura dei pezzi che abbiamo messo nel numero, e quindi insomma sono molto contenta di stare qui. E, un po' insomma vorrei dire com'è nata l'idea di questo numero. In realtà ho avuto una gestazione parecchio lunga, perché ci abbiamo messo quasi 3 anni per farlo. E ok, però mi sento tantissimo me stessa. Allora, sì, dicevo, ci abbiamo messo tantissimo per farlo, perché comunque anche per noi era un argomento abbastanza, diciamo, che non fa parte del nostro campo di studi, né mio né dell'altro curatore. Tra l'altro io sono una storica che mi occupo di conflittualità sociale, lui è un antropologo. E quindi diciamo è stata una cosa abbastanza nuova, e la nostra domanda è stata in realtà molto politica, perché ci siamo chiesti inizialmente, pensavamo di fare un numero che descrivesse e che parlasse del rapporto tra la tecnica, tra la tecnologia e i movimenti. Inizialmente eravamo partiti con l'idea di, diciamo, avevamo anche lanciato una call, l'abbiamo lanciata, e poi diciamo da questo è nato un dialogo al simposio, che è l'incontro che organizza Zapruder ogni anno, che comunque si ponesse in una prospettiva globale, e poi ci siamo resi conto che la maggior parte dei contributi comunque riguardavano l'Italia, e anche a noi questa cosa poi in realtà ci ha parecchio interessato, perché ci siamo resi conto che il contesto italiano, che ogni contesto è diverso, che il contesto italiano è diverso di per sé, perché in Italia diciamo il rapporto tra il mondo dell'hacking e i movimenti è stato diciamo molto più forte fin dall'inizio. Quindi questo ad esempio è diverso dagli Stati Uniti, ed è diverso per le forme che assume anche da altri contesti europei. E quindi alla fine è diventato un numero quasi, diciamo, che si parla, ogni contributo parla di un altro, con un altro. Noi l'abbiamo definita una monade nell'editoriale che abbiamo scritto, poi in realtà in redazione a non tutti è piaciuta questa scelta, perché sembrava quasi che monade fosse una cosa chiusa, definitiva. Invece noi volevamo semplicemente diciamo dire che appunto è un numero che poi finisce per parlarsi, e a noi questa cosa piace, cioè quasi che ogni parte del numero dialogasse con l'altra e non ne potesse fare a meno. E, ovviamente ci sono tantissime cose che avremmo voluto mettere e non ci sono. Ad esempio io avrei voluto che ci fosse qualcosa sulla repressione, non c'è stata, perché non abbiamo semplicemente trovato nessuno che la scrivesse, quindi diciamo questa parte ci manca. Ci manca una prospettiva diciamo di genere, per quanto poi insomma abbiamo messo anche un articolo sperimentale che fa sue molte tematiche del cyberfemminismo, e quindi diciamo siamo molto soddisfatti, ma non pienamente, perché poi sempre qualcosa manca, qualcosa è uscito parallelamente al nostro numero, quindi non so, adesso nelle ultime settimane è uscito Smagliature Digitali, che ancora non ho visto, che però penso che avrebbe potuto aggiungere qualcosa al numero. E poi però c'è quello che c'è, e quello che c'è secondo me invece ci ha reso abbastanza contenti per aver raggiunto diciamo uno dei risultati che ci eravamo posti. Quindi diciamo Zapruder è strutturato con una parte monografica molto forte, che è quella, diciamo, contenuta negli zoom, che sono gli articoli un po' più lunghi, e quindi, diciamo, sono 4 articoli, uno che affronta il rapporto, diciamo, l'humus in cui è emerso l'hacking, quindi in parte il cyberpunk o i movimenti controculturali degli anni 80. Abbiamo avuto un articolo che invece ricostruisce la storia per quanto riguarda l'Italia, e poi soprattutto c'è la traduzione dell'introduzione di Maxi Castalli, edizione inglese di Più Caos, che secondo me è stata una delle parti più belle del numero, probabilmente. E poi non so, abbiamo anche appunto, Andrea parlava della hack meeting, una cosa che a noi ci è piaciuta è stata poter pubblicare le foto del primo hack meeting, che è quello del 98 di Firenze, cioè, insomma, che si è svolto a Firenze, con una grande fatica, perché comunque la qualità delle foto era mediamente bassa, e soprattutto troppo bassa per essere messa su una rivista, quindi l'abbiamo parecchio dovute anche lavorare come immagini, però insomma è una cosa che noi abbiamo pensato che fosse un valore aggiunto. E poi non so, vi passerei forse la parola per sapere se ci sono qualche domanda, sia insomma al pubblico che a lei.
Queste erano le Jets Woman con Nano.
Ma io ti volevo chiedere, per chi fra il pubblico non sa cos'è Zapruder, perché io ho detto è una rivista di storia della conflittualità sociale, e però magari qualche se avevi voglia di un qualche accenno a come siete nati, perché siete nati e che difficoltà avete trovato come autoproduzione, poi magari ritorniamo sul numero specifico, però giusto per avere una cornice. Allora, anche la storia di Zapruder in realtà è una storia che è molto legata ai movimenti, perché Zapruder nasce diciamo nei dintorni di Genova, quindi nel 2001 nasce l'idea e poi dopo si sviluppa negli anni successivi. E, è una rivista, diciamo, che si occupa di storia della conflittualità sociale, ma non solo di storia, ovviamente è una rivista multidisciplinare, quindi accanto a contributi di storici o di persone che si interessano di storia ci sono contributi di antropologi, sociologi, fotografi, poi a volte abbiamo anche delle rubriche, diciamo, molto più ampie come prospettiva.
storia della conflittualità sociale, appunto, affrontata anche qui in un'ottica molto, molto larga. Quello che contraddistingue Zapruder da, diciamo, le riviste più tradizionali come impostazione è proprio il metodo di lavoro. Zapruder rifiuta la peer review, quindi, diciamo, rifiuta il fatto che gli articoli dovessero essere giudicati da persone estranee alla redazione e quindi anche sconosciute all'autore dei contributi, e invece adotta un metodo di lavoro collettivo, quindi la redazione di Zapruder, diciamo, discute ogni articolo per articolo. Ovviamente c'è un curatore redazionale che è colui o colei che in prima battuta legge un articolo, però poi tutti gli articoli e tutti i contributi vengono discussi collettivamente, perché questo per noi è un valore aggiunto, e quindi le osservazioni che poi arrivano agli autori e alle autrici dei contributi sono in realtà contributi della redazione, cioè sono osservazioni della redazione, ma molto trasparenti, non c'è quella forma, diciamo, di segretezza che invece contraddistingue molte, cioè contraddistingue tutte le riviste tradizionali, accademiche, eccetera. Ovviamente il maggior problema quando si fa una rivista del genere, ma penso, insomma, quando si fanno tutte le riviste, è che essendo autoprodotta è anche autofinanziata, quindi i numeri sono, diciamo, il contributo ai numeri viene dall'associazione Storia e Movimento, che è l'associazione che pubblica Zapruder, che si finanzia, diciamo, in modi molto, insomma, come gli spazi sociali. Quindi noi una volta l'anno facciamo un simposio, che è un momento collettivo in cui la nostra filosofia è che tutti pagano un po' affinché nessuno debba pagare molto.
Diciamo che siamo stati anche avvantaggiati noi in primis a leggerci tutta la bibliografia di cui te parlavi, perché in realtà è anche una bibliografia facilmente reperibile online, quindi, diciamo, un po' alla portata di tutti, e anche nostra in primis, che poi qualcosa in realtà ce l'abbiamo pure messa noi su Libgen e altri sistemi del genere. E io ovviamente in realtà, prima di essere una persona che più o meno tra mille lavori fa anche ricerca, sono una militante politica, lo sono sempre stata, lo sono da ormai quasi 20 anni, penso. E quello che comunque, per dire, io sempre, non so, ho utilizzato autistici, gestito meningista, eccetera eccetera, e ovviamente essendo di una generazione che è venuta anche, diciamo, dopo Genova, perché io ho iniziato più o meno a far politica dopo Genova, sicuramente, cioè proprio dopo Genova, nel senso pochi giorni dopo Genova, c'è stato quello che diciamo ha svegliato la mia coscienza di sedicenne, e non mi ero neanche troppo mai interrogata in realtà sulle infrastrutture che utilizzavo. Mi sembrava normale, i compagni e le compagne più grandi utilizzavano certe infrastrutture, io continuavo a utilizzarle. Poi ovviamente con gli anni le cose sono cambiate, è cambiato il web, è sparita Indymedia, quindi, diciamo, ci sono stati poi dei cambiamenti anche nel modo di essere militanti e di come utilizzare certe cose. La comunicazione diventava diversa, eccetera. Però ripercorrere le origini anche di quelle cose che per noi, che per me, che, insomma, che per le persone della generazione mia e di quelle successivi sono scontate, a me mi sembrava una cosa molto importante. E quello che dicevi tu, il fatto comunque sono fenomeni storicizzabili, è una cosa che in effetti, per quanto io e Ivan e l'altro curatore davamo per scontata, in realtà ci siamo sempre trovati davanti a delle persone che ci dicevano però è un fenomeno abbastanza recente, e noi diciamo: ma come un fenomeno abbastanza recente? Comunque parliamo degli anni 80, sono passati 30 anni, e come se negli anni 70 mi dicevi che non potevi parlare della resistenza perché era un problema recente, nessuno avrebbe detto che quei 30 anni facevano, cioè, i primi libri importanti sulla resistenza sono del 60, erano passati 15 anni, quindi in realtà noi abbiamo già doppiato il tempo necessario per una storicizzazione. Quello che ovviamente è un po' più complesso è il problema invece delle fonti, perché dal punto di vista di un ricercatore si pone irrimediabilmente il fatto che le fonti online hanno una vita che è diversa dalle fonti, cioè che non dico che è meglio o peggio, più facile o più difficile, perché è soltanto un problema d'approccio, secondo me, diverso da quello che ha un ricercatore, diciamo, che va in archivio e si legge le carte, appunto, della resistenza degli anni 50 o degli anni 60.
è una cosa che è molto più difficile cercarsi e che è molto più difficile in realtà trovare in vita, perché molti siti non neanche esistono più. Quando per esempio abbiamo affrontato, c'è un articolo nel numero su Indimedia Italia non esiste più, cioè è giù, diciamo, il sito è irraggiungibile, e quindi Media Italia si è perso tutto quello, cioè non si è perso, diciamo, adesso non è raggiungibile online tutto quello che c'è stato, e che, diciamo, parliamo sia delle discussioni che forse, diciamo, è un aspetto pittoresco per chi se lo ricorda, ma neanche così fondamentale, ma anche la produzione, la riflessione sia di Media stessa, perché comunque aveva un editoriale che diciamo di tutti i movimenti che poi pubblicavano lì, cioè il volantino, no? Lo storico che dovrà fare la storia del 2001 di Genova, del 2003, negli anni successivi, non troverà più il volantino probabilmente negli archivi di polizia, ammesso gli archivi di polizia saranno mai consultabili e avranno, diciamo, e non saranno pure loro informatizzati, ma probabilmente quella roba stava su Indimedia. Indimedia non esiste più, cosa possiamo fare? Queste qua sono tutte, diciamo, domande che poi hanno accompagnato, diciamo, l'interesse mio di Ivan, che magari è un interesse militante, con anche un interesse scientifico, perché comunque ci troviamo di fronte a dei problemi inediti, e secondo me con l'approccio di dire questo evento è troppo recente, cioè sono passati solo pochi anni, 30 anni, noi ci troviamo proprio davanti a invece una necessità contraria, che è quella di parlarne e di capire anche come preservare certe cose per il futuro. Poi io parlo anche appunto da storica, ma pure come militante, magari non è male averci un'idea di quello che si diceva 10, 15, 20 anni fa, tutte cose che noi al momento abbiamo delle grandissime difficoltà. E secondo me una parte di queste difficoltà è proprio perché ci siamo sempre posti e poste, diciamo, poco il problema delle infrastrutture, cioè di come delle piattaforme, di come quei messaggi venivano veicolati. Sono cose che noi diamo, che stanno lì, però non è che stanno sempre lì, perché appunto i siti hanno una loro storia, e i video alcuni video di Genova ad esempio non sono più facilmente leggibili, perché erano fatti con videocamere che avevano il CD di installazione, flop a volte di installazione, e quindi tu le praticamente potevi decifrare quel formato soltanto se mettevi quel flop o quel CD nel computer. E adesso ma chi è che ce l'ha quelle cose? Quindi, diciamo, ci sono tutta una serie di problemi che, se finché noi non ci poniamo il problema delle infrastrutture, mi sembra che non è neanche, cioè nel senso, non potremo risolvere e non potremo neanche prospettare una soluzione. Quindi in realtà il numero è pensato anche come un momento, diciamo, di dibattito iniziale, nel senso, qua ci sono dei problemi anche, cioè c'è una parte di storia della nostra storia, ma ci sono pure dei problemi aperti che dobbiamo cercare un modo per affrontare tutti insieme.
Mujeres en medio salvajes. todito día de trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga, todas en lucha, mujeres revueltas.
Abbiamo già sentito questo brano, parte di questo brano, che essendo un bel po' lungo ve lo trasmettiamo a puntate, e si chiama Io por ela, ela por mi, e è stato fatto per l'8 marzo di quest'anno in Penisola Iberica. Ma riprendiamo con la presentazione fatta a XM24 questo scorso weekend durante la... il Festival dell'Editoria Indipendente Olé, e ridò la parola a Ilenia.
Infatti, a proposito di questo, è importante, come dicevi te, no, proprio per le fonti, sia per gli storici ma anche per la memoria collettiva, a proposito anche di do it yourself e di autoproduzione, i server autogestiti, le pagine, i siti gestiti da compagni, da persone che poi magari voi avete trovato in media giù, però forse azzardo siete riusciti a, tirando dal filo, arrivare magari a quei documenti, cosa che adesso diciamo sarebbe anche molto più difficile, perché la maggior parte dei volantini viene messa magari su Facebook, su Instagram, eccetera, e poi come fai a arrivare? Cioè, come fai ad arrivare a quell'informazione? Quell'informazione non ci sarà più lì, sia per come sono strutturati questi tipi di siti, insomma, di social media, sia anche per chi è il proprietario di questi siti, no? E difficilmente voi potrete, voi Zapruder, ma chiunque vada a studiare nel futuro il movimento, il futuro anche prossimo, il movimento, e non potrà bussare alla porta di Zuckerberg e compagnia e dire ci serve l'immagine del volantino dell'iniziativa che avete fatto quella volta lì, no? Quindi, cioè, faccio un po' la maestrina, no? Che sono, però ecco, è importante che tutti, anche tutti quelli che siamo qua, che facciamo altre cose, non ci poniamo il problema anche di chi è la proprietà dei mezzi di comunicazione. Non possiamo fare autoproduzione, stampate bellissime a mano e poi postare tutto solo su social media, cioè come seminare nel campo di un altro, no? I frutti non saranno mai tuoi.
Sì, questo infatti, cioè nel senso, fino adesso in realtà parliamo anche di questioni su cui siamo realmente fortunati e fortunate, cioè nel senso comunque indie media è difficile da, cioè nel senso se tu sei un normale, insomma, mio ex compagno d'università che proprio non capisce niente di informatica, dice no ma io quella cosa non la posso fare, magari per me già è diverso, perché comunque un modo, cioè, forse in parte archive, forse in parte che comunque diciamo l'idea di ritirare su indie media c'è, poi bisogna vedere come, perché c'è sempre anche il problema di come la ritiri su, come era l'ultimo giorno quindi diciamo, e qui, oppure la ritiri su quelli da essere consultata, e quindi cioè, non so, organizzi tutti i materiali per facilitare la ricerca, che questo può sembrare una facilitazione per chi ricerca, ma in realtà per lo storico poi sbanduri la fonte, no? E quindi cioè, ci sono tutta una serie di problemi, anche se in un futuro tornerà su Indimedia. Ma quello che appunto dicevi tu in realtà è importantissimo, perché adesso io me ne rendo conto, perché appunto continuo ad essere una militante politica, tu scrivi il comunicato, il programma dell'iniziativa, il lancio dell'iniziativa, e non ti poni mai il problema di avercene diciamo una versione fisica cartacea, no? Massimo fa una locandina, ma chi è che di noi si conserva una locandina di un concerto, di un'iniziativa, ma fossero anche iniziative importanti, sì, però diciamo è abbastanza limitato nel perché comunque abbiamo l'idea che più o meno facendo una ricerca su Facebook noi quelle cose comunque le ritroviamo. E tra l'altro aggiungo che si pone secondo me un problema anche diciamo più grande, perché da quando diciamo molta della comunicazione delle varie esperienze politiche, collettivi, spazi sociali eccetera si è spostata sui social media, in realtà si sono anche persi in un certo senso l'idea di blog, sito, cioè abbiamo appunto molto meno spazi in cui quella comunicazione è soltanto quella comunicazione lì, cioè non viene intervallata da me che mi mangio il gelato, cioè io poi lo uso, cioè in realtà io sono una grande, cioè uso solo Facebook perché il resto non mi piace, ma lo uso abbastanza, però appunto cioè ormai non c'è più neanche l'idea di avere, non è, sembra neanche più necessario, perché appunto ormai anche l'idea di internet e di web abbiamo, cioè non ci siamo soltanto più al 2.0, ma ormai siamo a un livello talmente oltre che non c'è più neanche l'idea di fare comunque un sito di molte esperienze politiche, centri sociali, così. Se ci facciamo caso, molto spesso i centri sociali hanno i siti che sono aggiornati ormai a 5, 6, 7 anni fa, prima dell'esplosione dei social media, perché ormai tanto quello si mette tutto lì, che in effetti è magari un modo di veicolare informazioni molto più veloce, questo è vero, però poi, ma pure se ti vuoi vedere, non so, cioè io non so se tutti lo fanno, ma magari quando ero ragazzina che appunto mi sono avvicinata alla politica, alcune cose del passato per curiosità le sentivo, le orecchiavo così e poi le volevo andare a vedere, no? E comunque più o meno ce l'avevo un modo per farlo, e adesso è impossibile, cioè pure per capire, non so, qualche evento importante di movimento di pochi anni fa, soltanto su Facebook lo puoi fare, oppure, cioè ancora peggio, che tu cerchi su Google e poi ti va sulla pagina di Repubblica che diciamo ha una visione tutta sua degli eventi e delle situazioni. E quindi diciamo questo qua secondo me è una cosa molto importante, perché appunto se parliamo anche di, cioè, di produzione, di autoproduzione, ma nel senso vasto di produzione culturale e produzione politica, anche come movimenti, questa produzione politica, questa produzione culturale nell'era delle tecnologie, dove la mettiamo noi? E questo è un altro interrogativo che rimane in parte diciamo inevaso, perché noi comunque, cioè io nessuno singolarmente ha la soluzione per questa domanda, però comunque è una domanda che penso che ci dobbiamo porre, anche perché tra l'altro sia io, cioè l'approccio diciamo di noi due curatori è sempre stato quello che, cioè noi non siamo di quelli che hanno il terrore delle tecnologie e ne siamo dei feticisti della tecnologia, pensiamo che comunque la tecnologia è uno strumento, non è mai neutrale, quindi devi capire i rapporti di forza che ci stanno dietro, devi provare a incidervi come comunque facciamo magari nella nostra quotidianità, nella nostra attività politica e militante, però appunto bisogna anche interrogarsi poi sul rapporto con la tecnologia, se il mio rapporto con la tecnologia è solo condividere il comunicato su Facebook, c'è qualcosa che evidentemente non va bene, e che poi di cui appunto diventano pure la conoscenza anche storica, cioè la memoria delle esperienze che invece sono state fatte, perché autistici, che è una delle poche realtà che insomma ancora esiste, e non è che esiste da un giorno, perché è chiaramente storicizzabile, diciamo, continua a fornire l'infrastruttura su cui i militanti diciamo scrivono eccetera, però io, questa poi è la mia esperienza personale, che non so se è così in tutte le città d'Italia eccetera eccetera, ormai pure le mailing list sono state pochissime in ambito di militanza politica, se abbiamo WhatsApp, Telegram, Signal e altri mezzi così, magari è molto più veloce e diretto darsi l'appuntamento, farsi pure il report della riunione, perché tanto ormai passa qualsiasi cosa, e piuttosto che su un invece su un'infrastruttura che appunto secondo me, cioè io non so, ma secondo me se io prendo un ragazzo o una ragazza di 19 anni neanche non hanno proprio l'idea di mandarsi la mail, e quindi pure questo è una cosa che comunque secondo me ci fa perdere anche parte della nostra memoria e della nostra storia.